noi siamo arrivati all'ultimo incontro di questo corso, chiudendo il cerchio, diciamo così, rispetto al tema in generale sulla Costituzione italiana, che tuttavia ha messo al centro l'argomento del rapporto e delle intese tra Stato e confessioni religiose. Mi sembra, ho già detto, che gli aspetti più significativi con cui abbiamo affrontato nuovamente l'argomento della Costituzione sono stati intanto l'aspetto della progettualità, la Costituzione come progetto, e proprio anche dentro alla sensibilità che caratterizza la nostra associazione l'abbiamo riaffrontata anche considerando alcuni binomi che sono presenti e molto forti all'interno della Costituzione, cioè il binomio io-noi e il binomio libertà e responsabilità. Quindi abbiamo colto un'idea di nuovo, un'idea di Costituzione come cantiere aperto con tutti i suoi obiettivi, la sua finalità da attualizzare continuamente, cioè in una corresponsabilità di tutti sempre in esercizio, mai data per scontata una volta per sempre. E infatti quando abbiamo, almeno l'impressione mia, quando abbiamo affrontato il tema specifico delle intese, oltre ad imparare molte cose, almeno per me è stato così, imparare cose che conoscevo, abbiamo colto anche la qualità dei processi, no, per arrivare a questi obiettivi, processi che sono agganciati certamente alla Costituzione, però comportano anche delle altre situazioni favorevoli, cioè la volontà politica, passaggi istituzionali per arrivare a questi risultati e soprattutto anche il confronto sia con la cultura che ci portiamo dietro, compresi i pregiudizi, compresi le precomprensioni, e sia le culture che la convivenza plurale attuale esprime. Allora, io in questo percorso, che spero abbia avuto spunti di interesse per tutti, in questo percorso si coglie il senso dell'ultimo appuntamento, un taglio più pedagogico, perché appunto quando si parla di progetto è sempre aperto con riferimento alla Costituzione, cioè di capacità di stare da cittadini attivi e responsabili dentro i processi, è chiaro che l'impegno educativo e l'impegno formativo non può mai darsi per scontato e da rinverdire continuamente in un rilancio sapiente che attualizza e concretizza. In questo ultimo nostro incontro ci aiuta la professoressa Maurizia Migliori, che potrebbe essere stata anche un'amministratrice pubblica, però così, sì, comune di Bologna, è stata dirigente tecnica del MIUR, con sede presso l'ufficio scolastico regionale nostro dell'Emilia Romagna, quindi direi con una esperienza versatile e multiforme. Quindi noi abbiamo raccontato alla professoressa Migliori come si sono svolti gli altri incontri, anche lei ha questa grandissima disponibilità e di competenza anche ci mette a disposizione, che, di cui ringraziamo, ci darà del materiale più ampio di quello che non ci esporrà qui in questo incontro, che voi tutto troverete sul sito. Quindi grazie molte e ascoltiamo volentieri in questa auspicabile interlocuzione che ha sempre caratterizzato un po' il nostro incontro. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, grazie per questo invito e questa introduzione, perché in effetti per me è una grande opportunità quella di poter dialogare con dei colleghi, tra l'altro che ho trovato degli insegnanti che conosco sia per la mia esperienza di docente, perché per 25 anni ho insegnato diritto e economia, ma anche educazione, quella che si chiamava educazione civica e che poi ha assunto tante altre vesti, ma comunque il contenuto è sempre quello e ha come punto di riferimento lo studio della Costituzione. E i docenti della scuola dove sono stata preside per molti anni, e poi effettivamente anche questa esperienza come dirigente tecnico mi ha dato l'opportunità di vedere la scuola da un altro punto di vista ancora, e dell'importanza di questa, diciamo, disciplina, non disciplina, che è un po' come la religione, cioè che ha un'ora alla settimana trasversale, e quindi spero di poter condividere con voi l'esperienza di questi tanti anni che ho trascorso nella scuola. Il titolo che è stato proposto mi è piaciuto tantissimo, quindi il discorso di un'indispensabile educazione, però diciamo anche un'educazione difficile da comunicare, da inserire in quelli che sono i consigli di classe e i team. Quindi la riflessione che vorrò fare è proprio quella di vedere come, partendo anche da temi molto di attualità purtroppo, e tra l'altro quello che affronta questa associazione Abramo e Pace, diciamo, è il tema, a mio parere, di oggi, proprio il discorso della pace, è centrale in tutti quelli che devono essere i percorsi scolastici in questo momento, un'educazione alla pace, ma anche un'educazione alla pacifica e civile convivenza, nel rispetto del pensiero di tutti, e in questo rientra anche il discorso delle religioni. E tra l'altro, guardate, mi ha sorpreso molto il vostro percorso di quest'anno, perché dicevo con una collega prima che effettivamente lo studio di questi articoli, anche 7 e 8 della Costituzione, che sono tra i principi fondamentali, è spesso trascurato nelle scuole, e invece fa parte profondamente, soprattutto della nostra cultura italiana, di tutta la cultura europea, ma in particolare di quella italiana, proprio per come è stato strutturato questo laicismo positivo, che c'entra anche proprio con la nostra disciplina, quella di cui oggi vi parlerò, e dei progetti che abbiamo fatto anche nella nostra scuola. Ed è veramente, secondo me, un tema che io ho apprezzato molto, per cui non credo che sia questo il fatto che non ha incentivato la partecipazione, perché anzi è un tema anche storico, trasversale della nostra identità, ed è molto importante per il futuro. Quindi complimenti a chi ha scelto proprio questo tipo di percorso. Allora, da dove sono partita? Non sapevo da dove partire. Tra l'altro, come anticipava Beatrice, io vi ho portato 80 slide, però tranquilli, perché oggi pensavo di presentarne solo 30, nel senso che, come sapete, adesso questa educazione civica è ritornata nel suo nome iniziale, quello voluto da Aldo Moro negli anni 50, ed è passato, ricordate, cittadinanza e costituzione, educazione alla cittadinanza, ho insegnato anche educazione giuridica ed economica, insomma ha avuto tante veste. Adesso è ritornata dal 2019 educazione civica, ed è tra l'altro una disciplina che può essere assegnata a tutti i docenti del consiglio di classe. Quindi in alcune realtà è stata assegnata anche al docente di religione, perché ricordavo prima che in alcune situazioni ci possono essere condizioni molto variegate, ma in altre ci può essere una preferenza per l'insegnamento, che avete visto è facoltativo, ne avete parlato con il collega Lombardo, della religione cattolica, però in certi casi c'è praticamente un'adesione totale, e quindi a quel punto non c'è nessuna discriminazione, anzi il docente di religione, come nei consigli di classe che abbiamo avuto noi, è un supporto molto prezioso rispetto a progetti, ad esempio, che riguardano tutta l'organizzazione della giornata della memoria, e anche tutti quei progetti che sono trasversali e di carattere storico, soprattutto riferiti ovviamente alla Shoah, ad altri percorsi che possono portare a determinati ragionamenti. Ecco, detto tutto questo, io ho pensato a questo incontro proprio per la sollecitazione che mi veniva fatta, e ho detto: non voglio fare una presentazione tecnica, ma voglio partire proprio dall'attualità, da un qualcosa che le persone che sono presenti possono anche portare a scuola, secondo il mio pensiero. Grazie. Anzi, così ci vediamo, vedo anche il feedback, perché per me è importante vedere in base a quello che dico, qual è la reazione del non verbale. Ecco, dicevo, e allora pensando ho detto, ma cosa c'è di più attuale del discorso di Liliana Segre anche da un punto di vista simbolico? Questa presidenza della seconda carica dello Stato affidata a questa ex adolescente, bambina che va nel campo di concentramento, che non può essere salvata e che da sola con le sue forze poi si ricostruisce una vita e ha il coraggio ancora, alla sua età, la forza di essere una quelle che chiamiamo sentinelle di memoria. Ecco, perché questo sarà un po' anche l'altro filo conduttore, perché adesso non voglio fare dei paragoni non appropriati, però diciamo che la prima slide parte col discorso di Liliana Segre e la trentesima, quella che vedremo per ultima, fa riferimento a un video che abbiamo realizzato in una nostra classe 10 anni fa, e ci sono testimonianze di persone, perché noi in questo momento storico, che è così contraddittorio, abbiamo proprio questo tema, che di fronte ai nostri ragazzi possiamo offrire solo delle testimonianze del relato, perché tutti questi testimoni, tutte queste sentinelle di memoria stanno esaurendo la loro vita. Cioè Liliana aveva 13 anni, per quello possiamo ancora averla insieme a noi. Tanti altri che hanno speso la loro vita nelle scuole, perché anche noi li abbiamo visti, noi li abbiamo portati nelle nostre scuole come testimonianza, non ci sono più. E quindi diventa ancora più importante, a mio parere, per i nostri ragazzi avere questa opportunità di sentire dalla viva voce di una persona la sua esperienza della stessa età, cioè cosa ha potuto vivere nella sua realtà. Non ti racconta una storia, ti racconta il suo vissuto. E Liliana appunto ha impostato questo suo breve, ma a mio parere efficacissimo, incisivo discorso proprio sul nostro tema, cioè su quello che diceva Beatrice, una Costituzione che è un progetto che è stato fatto, e lei, pensate, ha avuto la cura, che non sempre l'abbiamo, di mettere fatto dai nostri padri e madri costituenti, quindi un piccolo dettaglio però molto importante, per cui è un progetto che loro ci hanno proposto, ma che spetta a noi nel presente e alle future generazioni di continuare a mantenere vivo. E quindi lei fa questa riflessione che possiamo fare insieme, che secondo me appunto, come vi dicevo, è materiale molto positivo anche da portare in classe. E lei dice che l'unità del nostro popolo è proprio rappresentata dalla Costituzione repubblicana, che forse, come dicevo prima, andrebbe conosciuta meglio anche nella sua costruzione storica, che non è un pezzo di carta, quindi sono 139 articoli, tra l'altro scritti benissimo, a proposito di lingua italiana, anche questo ha una sua importanza, è un modo molto chiaro per tutti, ma è un testamento di morti caduti nella lunga lotta per la libertà. Già questo inizio di discorso ci dà il peso della persona. E anche questo, guardate, io non l'avevo letto così attentamente, l'ho letto facendo le slide e quindi l'ho capita ancora meglio. Il popolo italiano ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla sua Costituzione. E anche questo è vero, perché tutte le volte che si è parlato, e purtroppo se ne parla forse un po' troppo spesso, di cambiarla, questa Costituzione, ma senza poi averla attuata fino in fondo, c'è una certa resistenza da parte del popolo, a volte anche solo spontanea, senza conoscere gli elementi più profondi. L'ha sempre sentita amica, anche questo è un aspetto molto importante, sentire una Costituzione che rappresenta poi lo Stato italiano, la Repubblica, quindi le istituzioni, questo sentimento di amicizia. Mi è piaciuto molto questo aspetto del suo discorso, portarlo proprio vicino ai cittadini. In ogni occasione in cui sono stati interpellati, i cittadini hanno scelto sempre di difenderla perché da essi si sono sentiti difesi. Ecco, tutte parole importanti in un momento che stiamo vivendo, che è, possiamo dire, abbastanza di paura per tutti. Non siamo usciti da una pandemia, stavamo aspettando un nuovo rinascimento, invece abbiamo avuto una crisi che è quella della guerra, ancora più grave rispetto all'altra. E anche qui dice: se la Costituzione fosse stata effettivamente attuata, il nostro sarebbe un paese più giusto e più felice. Quindi un aspetto veramente interessante, che è la verità, perché se noi adesso con una collega stavamo parlando dell'articolo 3 della Costituzione, se fosse stato attuato effettivamente il secondo comma, che è quello della rimozione, questo lei lo cita, infatti, vedete l'altra slide, il pensiero corre inevitabilmente all'articolo 3, perché è un conto dire, come nello Stato liberale, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e un conto invece dire lo Stato vuole rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva libertà e uguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona umana, perché è la persona umana che è al centro di tutto il progetto, e non da indifferente l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, perché non dimentichiamo che è una repubblica fondata sul lavoro, d'accordo con tutte le contraddizioni che stiamo vivendo in questi giorni anche sul reddito di cittadinanza rispetto effettivamente al diritto dovere al lavoro. Anche su questo la Costituzione dà un'indicazione ben precisa come possibilità del lavoro di contribuire allo sviluppo della società, ma anche di arricchire la propria persona in base ai propri talenti e alle proprie disponibilità. Quindi fa questo discorso in Senato proprio per augurare al nuovo governo di agire secondo quei dettati che hanno voluto i costituenti. E guardate, anche qui è un tocco veramente molto, come possiamo definire, dolce, una persona saggia che vuole bene ai giovani. Non è una poesia e non è un'utopia, perché comunque è una legge costituzionale, è una stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi per seguirla e soprattutto per rimuovere quegli ostacoli che abbiamo detto sono un compito della Repubblica indicati nel secondo comma dell'articolo 3. Quindi mi è piaciuto ancora di più quando l'ho sentito, non so, quando si sentono le cose è più l'emozione del momento, invece quando si rileggono parola per parola, ecco, anche questo secondo me ai ragazzi potrebbe piacere molto, cioè li potrebbe anche coinvolgere. Ecco, anche questo è l'altro discorso che Liliana fa nella seconda parte del suo discorso. E qui vi dico, francamente, anch'io ho fatto un altro tipo di riflessione, perché lei ovviamente è coinvolta in prima persona, perché direi che è l'unica novantenne in tutto il mondo che ha bisogno di una protezione per tutti gli insulti, anche appunto le violenze che le vengono prospettate, quindi questo dice tutto un po' rispetto a una parte del nostro paese. Ma lei parla soprattutto di questa comune responsabilità che è la lotta contro la diffusione del linguaggio dell'odio, e qui i temi anche per i ragazzi sono tanti, perché pensiamo solo al discorso del bullismo e in particolare del cyberbullismo, e quindi è un tema che li può coinvolgere molto. E cita i lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, commissione da lei presieduta e che ha elaborato un documento di indirizzo veramente interessante che per quanto riguarda la scuola, ne parla nella fase conclusiva, richiama espressamente la legge 92 del 2019, che è quella che ha introdotto, diciamo, nella nuova versione l'educazione civica, e che io francamente questo documento non lo conoscevo, e vi dirò che ho fatto anche un po' fatica sul sito del Senato a trovarlo, vi ho messo il link, sono 80 pagine. E quindi anche questo, da un mio punto di vista, questo è un mio parere personale, rappresenta un po' un problema, come ad esempio anche tutti i documenti della scuola che sono bellissimi, però diciamo che quando si superano le 50 pagine, forse perché sono stata sempre un po' sintetica, dopo si fa fatica a arrivare alla centesima. È di 80 pagine, però è diviso per tematiche, quindi c'è la parte sulla scuola, e questo lo dico solo perché io facevo un'altra riflessione. Nella nostra Repubblica, quindi quando parlo di Repubblica e non di Stato intendo tutti, cioè anche noi, regioni, province, comuni, ma anche il popolo di un certo territorio, le scuole, lavoriamo tanto, scriviamo tanto, però dopo quello che passa effettivamente è molto meno rispetto a tutta l'elaborazione del pensiero, perché effettivamente anche questo è un documento che tra l'altro proprio per l'aggancio che ha con la realtà scolastica attraverso l'educazione civica, ma anche attraverso la riflessione che con i famosi fondi del PNRR, che li spendiamo in tutte le direzioni, anche lì cita il fatto che per la coesione sociale e per questi temi di contrasto e di responsabilità comune contro il linguaggio dell'odio e tutte le forme di razzismo, ci sono molti stanziamenti anche destinati alla scuola. Quindi anche per quello io vi ho messo le altre 50 slide dove c'è l'illustrazione di che cos'è l'educazione civica e di come va inserita anche nel TOF e nei documenti della scuola, quelli sulla valutazione, proprio perché sarà possibile forse partecipare anche a dei progetti ed avere dei finanziamenti su questi temi. E sono questioni sempre un po' complesse, cioè bisogna conoscere anche la normativa e vedere un po' come va sviluppata proprio per poter inserirsi in queste cose. Ecco, da questo documento del Senato, io vi ho messo la pagina che è la 69 di 80, il Ministero dell'Istruzione ha istituito il Piano Nazionale per l'Educazione e il Rispetto, che deve realizzarsi in tutte le scuole attraverso l'educazione civica. Allora, perché ve lo dico e vi ho messo il link? Perché voi potete essere dei portatori di informazione nelle scuole, nel senso che, come dicevamo prima, dove ci sono le condizioni di accordo, nulla esclude che sia lo stesso docente di religione, se non c'è l'insegnante di diritto ad assumere questo ruolo delle 33 ore di educazione civica. Ma comunque è sempre un insegnante del consiglio di classe che può fornire delle informazioni, e sicuramente questa è recentissima perché è del 2022 e contiene proposte, questo Piano Nazionale per l'Educazione e il Rispetto, di azioni educative e formative volte a assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale, vedete, come previsto dalla legge 20 agosto 2019 del 92, numero 92, che è la legge che ha introdotto, diciamo, questa nuova educazione civica. Allora, qual è la questione fondamentale? È lo sviluppo di capacità critiche e l'educazione digitale, perché ovviamente dobbiamo coniugare quelle competenze sociali e civiche ai nostri tempi, dove l'educazione digitale ha un ruolo molto importante, detto in modo tale che i fruitori, soprattutto se nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, non ne siano schiavi. E la scuola deve tornare a essere luogo di formazione, maestra delle differenze, cioè tutte tematiche veramente molto interessanti. Voi ne avete sentito parlare di questo piano dell'educazione, come l'abbiamo chiamato prima, Piano Nazionale per l'Educazione e il Rispetto? Ecco, il mio timore, dopo aver trascorso, diciamo, penso almeno 50 anni dentro la scuola, non voglio dire l'età, ma tra studentessa, sono entrata 3 anni, comunque. Poi c'è stato il periodo anche che sono stata solo mamma, nei consigli di classe, rappresentante di classe, e poi dopo però ci sono stata, ho fatto una riflessione mezzo secolo. Quante cose ci sono sfuggite? Perché, come vi dicevo, c'è questo, tutta questa quantità di informazioni, poi alla fine diventa importante riuscire a inquadrare quelle veramente che possono fare la differenza. E tutto questo c'è a livello di Ministero dell'Istruzione, ma anche c'è un coordinamento europeo che si batte proprio contro questo linguaggio dell'odio. E appunto vedete su questo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato risorse rilevanti per rafforzare sempre la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici in questo specifico settore. E nelle conclusioni, quindi, di questo documento, a pagina 80, si legge a proposito della guerra in Europa: la guerra, più ancora di razzismo e fondamentalismo, è strumento di istigazione all'odio, di discriminazione, di annientamento dell'identità, della libertà, della dignità umana. Solo dove libertà, dignità e uguaglianza vivono insieme, allora può vivere lo Stato di diritto. Quindi un documento veramente importante che Liliana, secondo me, ha citato non a caso nel suo breve discorso, perché ne ha dette veramente poche di cose, però molto incisive per chi li ha voluti ascoltare, perché questo lavoro che è stato fatto, a mio parere poco conosciuto, è veramente molto importante. Ecco, fatta questa premessa, cosa ne dite? Una bella idea questa del suo discorso. Io ho pensato che in questo momento lei abbia preso proprio in esame tutti questi aspetti, soprattutto quello della discriminazione, della diseguaglianza, la guerra, il fatto del progetto, del testamento. Questo discorso di dire è un testamento fra generazioni. Ce l'hanno lasciato i nostri padri e madri costituenti, spetta a noi riuscire, attraverso l'analisi del passato e il dialogo del presente, riuscire a prospettare un futuro di società più giusta e, lei dice, anche più felice, che tra l'altro lo usiamo un po'.
No, mi chiedo scusa, sì. L'avevo letto sul giornale, non l'avevo ascoltato direttamente, ma poi l'avevo letto. No, mi ha colpito molto,
sì.
Devo dire, da anziana, che ormai è tanti anni che lontano dalla scuola. Ecco,
la seconda, questa.
Questo riferimento al coordinamento europeo, sì, del movimento contro l'odio digitale, no?
Sì.
Ecco. Mi fa pensare che sia veramente molto importante il collegamento tra educazione civica, almeno ai tempi miei, era appunto quel libro e quella lezione che si faceva quando avevi finito, se finivi, sì, il programma di storia,
infatti,
rimaneva un po' di tempo, sì, per fare un po' di educazione civica, però sì, era proprio...
La chiamavano la Cenerentola delle discipline.
Questo collegamento con atteggiamenti e comportamenti molto diffusi nel mondo giovanile, come far passare attraverso questi comportamenti da assumere o da rigettare il contributo positivo o negativo di una convivenza di pace secondo i diritti. Cioè, credo che sia proprio, come sempre, il caso di, virgolette, abbandonare i libri intesi come fetici che possano in qualche modo, libri di lezione che possano in qualche modo interessare per come sono le persone, e invece veicolare concetti, contenuti e prospettive importanti proprio partendo dal vissuto di cui magari neanche loro sono consapevoli, perché se io faccio un insulto, mando un insulto attraverso il digitale, insomma, di internet, che cosa c'entra questa cosa con la convivenza, l'educazione civica, eccetera? Devono essere anche aiutati a fare questo tipo di collegamento, cioè mi sembra molto interessante.
Sì, di viverlo in prima persona, di fare una riflessione personale. Io di questo sono molto convinta, ho ormai come docente, perché adesso io vi guardo ed è per questo che sono partita, perché per me siete una classe e quindi ho visto anche la mia evoluzione, perché io come bambina ero molto educata, ovviamente buona, tranquilla, era il giudizio nel librettino, avevamo il librettino scolastico e stavo ore e ore col mio fiocchettino tutto ad ascoltare e non mi muovevo. Adesso che sono già una persona di una certa età, con una certa esperienza, io dopo un'oretta che sono seduta davanti a uno che parla e non interagisce, comincio già a girarmi un po' da tutte le parti, cioè siamo anche cambiati e quindi anche proprio nel dialogo educativo c'è bisogno di questo coinvolgimento in prima persona, cioè sperimentare emozioni e soprattutto comprendere in pratica, dire un'azione che io ho compiuto, alla quale non ho dato un certo valore, invece nel gruppo leggendo una norma la commentiamo insieme e io riconosco il disvalore, perché pensate, secondo alcuni tutti dovrebbero leggere, tutti i cittadini, il codice penale, nel senso il codice delle regole, non solo la Costituzione, e non facciamo neanche quello, a dire la verità, perché per dire anche i docenti stessi difficilmente riprendono sempre tutte le norme, anche se abbiamo detto che noi tutto sommato abbiamo una Costituzione di 139 articoli che si legge molto bene, però travolti dalla marea di informazioni, dallo scarso tempo e tutto il resto, le trascuriamo tante cose, e invece ci sono delle norme fondamentali che vanno proprio, ecco, come diceva Beatrice, scambiate, vissute nel quotidiano e poi dopo fate una riflessione, perché è vero che alcuni ragazzi, quelli che sono chiamati i cosiddetti leoni da tastiera, si mettono lì da soli nella loro cameretta con tutte le loro frustrazioni e diventano violenti e non capiscono invece che tra l'altro stanno commettendo dei reati, non è solo per l'effetto punitivo che devono essere repressi, ma la norma è anche prevenzione, è una riflessione che va contro la pacifica e civile convivenza e crea danno ad altri coetanei, e capire dal punto di vista dell'altro, da chi è stato ferito, ecco, questi dialoghi secondo me sono queste esperienze autentiche, cioè dopo tanti anni appunto di insegnamento non possiamo più trasmettere l'insegnamento con la lezione frontale come abbiamo fatto per tanto tempo, ma di questo io mi sono convinta proprio partendo da me stessa, una riflessione personale e soprattutto per l'educazione civica, queste competenze sociali e civiche. E il fatto che l'Unione Europea punti tanto, perché è consapevole dei conflitti, tra l'altro adesso ci siamo proprio dentro fino al collo, cioè anche chi non lo vuol capire lo deve capire proprio dalla realtà, la coesione sociale, ma non solo il fatto della guerra, parlavamo prima del discorso della crescente povertà, nei contesti di povertà ovviamente poi le frustrazioni e anche i conflitti emergono in modo più esasperato. Non a caso, noi adesso non possiamo fare l'esame di tutta la Costituzione, ma quell'articolo 3 è legato all'articolo 36 della Costituzione, che è quello sulla retribuzione, perché dice che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque sufficiente a garantire, lì è la visione ancora in passato, al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che tra l'altro è la stessa norma che c'è per il clero, devono avere una retribuzione, un compenso che deve garantire un'esistenza libera e dignitosa. Però questo perché? Perché altrimenti come si garantisce quell'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale se uno tutto il giorno deve stare a pensare a come garantire la sopravvivenza sua e della sua famiglia? Non c'è dignità in questo. E allora vedete che tutto torna, perché e poi senza contare la povertà educativa, perché davvero questi due anni del lockdown per alcuni bambini, adolescenti, rimanere lontani dalla scuola, che è un unico luogo di accoglienza e comunque dove c'è un'opportunità, il divario è diventato esagerato. Infatti dicevo, io non faccio il dirigente tecnico adesso in servizio, però quei casi che vedo di bambini che effettivamente, pensate che sono dei casi di bimbi che sono arrivati in primi stranieri senza conoscere l'italiano, in prima elementare hanno fatto la prima e poi sono rimasti a casa la seconda e la terza. E adesso sono bambini che si trovano ad affrontare una quinta col passaggio al secondo grado che conosciamo, cioè la scuola secondaria, non al secondo grado, ma la scuola secondaria, quindi alla scuola media, che già per i nostri che hanno frequentato è sempre un passaggio traumatico. Questi bimbi sono praticamente, cioè dopo non sono più coinvolti, e dopo abbiamo tutto il fenomeno delle periferie, di persone emarginate, cioè non offriamo niente, ma non riceviamo nemmeno niente in cambio, cioè il dono deve essere reciproco, cioè garantire un futuro per questi ragazzi. E il fatto, adesso ovviamente, come dice Liliana, il tutto non è una poesia e non è un'utopia, è stata molto brava a usare questi termini, però secondo me ognuno di noi ha quella responsabilità comune dell'etica delle piccole cose, cioè portare avanti nella sua quotidianità quello che può fare, cioè capire questo tipo di problema di progressivo impoverimento, non solo economico, ma anche culturale e morale, e tutti insieme cercare di dare il proprio piccolo contributo, ma anche per far riflettere su queste leggi, perché già la Costituzione ci dà una grande speranza. Tutto bisogna però attuarla, e Liliana, ecco, per quello che torno a dire, ci ha dato veramente questo messaggio, e come dicevo prima, anch'io io l'ho solo sentito, non l'avevo letto, mi era piaciuto sentirlo proprio, e non avevo colto solo sentendolo tutti questi aspetti, e invece l'ho trovato, per questo che ve l'ho proposto, perché l'ho trovato proprio estremamente ricco, ma anche con il riferimento al documento di quella commissione, perché davvero recentemente sono stata anche alla Corte di Giustizia a Lussemburgo, e io trovo che in queste istituzioni, ad esempio, ci hanno illustrato il fatto che è un estremo messaggio di democrazia il fatto che loro traducono in tutte le lingue dell'Unione, cioè se sono presenti più rappresentanti lì, la Corte di Giustizia ha conflitti fra stati o con la Commissione e uno Stato, poi ci sono anche i partecipanti, come eravamo noi, gli spettatori, loro garantiscono la traduzione in tutte le lingue, e questo ne sono orgogliosi, perché proprio dà il senso di rispettare tutte le culture. Però ecco, io vedo questi esempi così alti a livello di istituzioni, e poi dopo la realtà vera della vita delle persone, ma soprattutto di questi ragazzi, ai quali non passa tutta questa ricchezza delle istituzioni e il fatto che anche loro ne devono far parte, perché non c'è questo concetto di inclusività. C'è molto, nel senso che sapete che dopo il 77 noi abbiamo la famosa legge tutti in classe, e quindi non abbiamo discriminazioni sulla carta. Però in realtà, se io mi tengo un bambino che non conosce bene l'italiano o che non ha le basi di matematica nelle classi superiori, quello non ha le stesse opportunità, perché anzi vive un senso di frustrazione che lo porta poi a magari ad avere degli atteggiamenti oppositivi e anche violenti, che non ci spieghiamo. Però il tutto deriva dal fatto che questo bambino non ha avuto quella rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, perché a casa lui non ha la persona che gli dà le ripetizioni, ma una famiglia che non parla l'italiano, e quindi ha molte meno opportunità. Nel passato, adesso voi alcuni sono più giovani di me, però io vivevo nel centro, in case povere, però eravamo misti, le scuole elementari, molto ricchi e anche molto poveri, però l'insegnamento era di qualità e uguali per tutti, e quindi ci ha dato quelle basi culturali, per cui anche lì abbiamo l'articolo della Costituzione che dice che i più capaci e meritevoli possono accedere ai gradi più alti degli studi. Oggi non è più così. Io l'ho visto anche con mio figlio, sono le famiglie che devono supportare molto più del passato, molto di più di quello che è successo con me e mio marito, che pur provenendo da famiglie povere anche culturalmente, abbiamo avuto l'opportunità di studiare e di fare un nostro, di trovare un nostro cammino, sviluppare i nostri talenti, cosa che invece vedo sempre più rara, ma anche nell'orientamento nelle professioni. Per quello vi ho portato anche l'esempio della Corte di Giustizia, perché ho visto una ricchezza non solo materiale, ma una ricchezza proprio culturale che non ritrovo invece poi nella base delle persone comuni. Tant'è vero che molti non sanno nemmeno dell'esistenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e si fa confusione anche con altri corti di Strasburgo. Insomma, vedo delle istituzioni molto complesse e poi nella realtà cittadini non arrivano a capire anche questa grandezza di progetto. E invece è molto importante per i giovani avere questa opportunità, e ovviamente gli insegnanti non possono fare miracoli, ma hanno sempre avuto un ruolo estremamente importante. Ma guardate cosa ci dice questo documento: luogo di formazione e maestra delle differenze, perché oggi davvero la sfida è enorme per queste differenze, e voi lo vivete proprio perché poi il discorso, il fatto che avete voluto unire le tre religioni, secondo me, ecco, io lo vedo dall'esterno, questo è veramente sfidante, perché il fatto di trovare punti di incontro, costruire ponti su quello che può essere unificante e non andare a cercare sempre la diversità, che è quello che poi ci porta al conflitto e a non concludere nulla alla fine, perché da soli non si va da nessuna parte. Scusate questa digressione, però ovviamente io ci ho sempre creduto molto, è sempre stata, adesso qui vedo anche una collega, la mia, una disciplina cenerentola, perché è chiaro che quando io mi capisco, perché quando ti presenti in classe con un'ora alla settimana, o comunque io ne avevo due, oltre alla fatica di avere tante classi e di ricordarsi i ragazzi, perché mi ricordo con terrore il ricevimento di Natale, quando i genitori avevano la pretesa che conoscessi non solo il cognome ma anche il nome del ragazzino, e quindi perché non tenevano conto del fatto che alla fine si arrivava a dei numeri esagerati, e non eravamo l'insegnante di lettere che magari aveva nella scuola media le sue 9 ore più una, oppure anche le superiori aveva un certo numero di ore. Però l'importanza, ci ho sempre creduto, perché poi collaborando, ecco, il discorso è questo della trasversalità. Queste sono discipline che funzionano solo se sono trasversali nei consigli di classe. Ed è per quello che vi dicevo che la trentesima, perché ho lasciato in sospeso il discorso, sarà su 10 minuti di proiezione finale di un lavoro che abbiamo fatto nel consiglio di classe del liceo Laura Bassi in una quarta, ed è sempre basato sulle testimonianze. E i ragazzi, nel video si vedono molto bene le espressioni dei ragazzi, sono veramente coinvolti. Facemmo anche un incontro a scuola dove questa partecipazione emotiva fu veramente molto intensa, e a mio avviso sono quelle esperienze che poi non si dimenticano. Insomma, quelle sono le cose che impari davvero, quell'apprendimento autentico, perché è basato anche su una tua riflessione personale che ti unisce a un'altra persona che ti propone la sua, come quel discorso che facevamo prima di sentinelle di memoria. Quindi chi ha conosciuto di persona Liliana Segre non la dimenticherà mai, vivrà sempre nel ricordo, ed è molto più efficace di persona che solo in un video, come faremo poi nel futuro. Ecco, ho fatto tutta questa premessa sul suo discorso, che secondo me quello che vi volevo dire è la vera lezione di educazione civica, quella di Liliana Segre, che ha toccato quei punti. Vediamo adesso come ce la propone il Ministero, perché così voi potete essere informati e secondo me potete dare anche una mano, proprio perché non succeda quello perché magari adesso che la legge è appena entrata in vigore c'è un certo interesse, però poi nel tempo le cose si perdono e magari diventa quella disciplina che quando hai finito di fare storia, italiano, fai quella mezz'oretta e dici: ragazzi, ci rilassiamo, è l'ultima ora, parliamo un po' della Costituzione. Allora, qui invece è delineato, c'è un sito nel Ministero dell'Istruzione e c'è proprio un percorso. Questo sito non è molto aggiornato, però adesso dovrebbero arrivare tutti i progetti delle scuole, perché è stato aperto un checkpoint dove le scuole, dopo 2 anni di sperimentazione, dovrebbero inserire i progetti che hanno fatto di educazione civica, perché finisce col 2023 il primo triennio di inserimento. Poi magari molti non se ne sono nemmeno accorti, però c'è stata tutta questa organizzazione, perché da settembre 2020 è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, e i nuclei tematici sono 3. Questo l'ho preso dal sito, dopo vi ho messo il link così ci potete arrivare tranquillamente. Allora, ovviamente il primo tema è quello tradizionale che c'è sempre stato, che è la Costituzione nel senso proprio giuridico del diritto, perché mente nazionale e internazionale, perché tra i principi fondamentali ce n'è anche uno che talvolta viene citato, soprattutto in questo periodo di guerra, che è l'articolo 11, che dice che l'Italia, sapete questo, l'Italia usa un verbo molto forte, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e aderisce a tutte quelle organizzazioni invece che promuovono la pace e lo sviluppo dei popoli nel mondo. Quindi quell'articolo lì è veramente fondamentale per dire in adesione a quello che dice, non so se lo cito impropriamente, anche Papa Francesco, che dice: noi non siamo neutrali perché siamo per la pace. Okay? Quindi l'Italia ripudia la guerra, però chiaramente poi facendo parte della NATO c'è il famoso articolo 5, per cui un'aggressione a qualsiasi paese della NATO comporta il fatto che gli altri devono difendere quel paese, ed è quello che ci ha consentito di intervenire in altre situazioni, come ad esempio negli attacchi che ha subito l'America, perché c'è questo concetto di difesa, cioè non si comincia per primi, però una volta attaccati i territori. Poi noi, anche questo è un aspetto che nella storia non lo curiamo particolarmente, penso, magari non tutti i docenti, ma io il riferimento l'ho trovato soprattutto in testi di diritto costituzionale, e il fatto che noi, anche se abbiamo firmato un armistizio, la seconda guerra mondiale l'abbiamo persa e quindi abbiamo una sovranità limitata, per cui ad esempio tutto il tema delle basi NATO, noi al di là dell'accordo con la NATO non possiamo sottrarci, perché è nella parte dei trattati dopo la seconda guerra mondiale che ci siamo impegnati comunque, perché è chiaro che se poi partono gli attacchi da una tua base NATO, a quel punto, anche se tu lo fai per difesa, però sei condotto, ma lì è un aspetto giuridico. Questo lo richiamo solo perché appunto vedete che il Ministero mette diritto nazionale e internazionale, perché ovviamente ormai è tutto un po' concatenato, noi abbiamo degli impegni internazionali che fanno parte appunto del nostro diritto interno. Tra l'altro, se vogliamo proprio dire, anche i patti lateranensi con gli accordi di Villa Madama sono patti con un altro Stato, con lo Stato del Vaticano, quindi sono accordi internazionali, bilaterali. Poi sviluppo sostenibile. Ovviamente educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. E qui c'entra sempre anche il nostro discorso, perché se ci pensate il patrimonio che abbiamo culturale è molto anche di carattere religioso. Io non conoscevo tutta l'organizzazione che c'è anche presso il Ministero degli Interni con il FEC, col Fondo dell'Edilizia del Punto, che tra l'altro al quale si può donare anche il 5 per 1000, cioè tutto un aspetto organizzativo burocratico che non conoscevo, ma che è molto complesso perché vanno mantenuti anche questi beni, quindi all'interno di uno sviluppo e di un mantenimento del territorio c'è anche questo aspetto degli enti ecclesiastici, perché effettivamente anche questo comporta un impegno enorme per tutta la collettività. E poi da ultimo quello che abbiamo detto, che è un tema che per noi come ci chiamiamo, boomers, siamo attorno agli anni 60, era un tema abbastanza sconosciuto fino agli anni 90, che invece adesso è molto importante anche per noi boomers, quello della cittadinanza digitale, perché senza saper usare internet, banalizziamo, e avere speed, insomma fare tutta una serie di servizi, siamo un po' tagliati fuori da tante cose, e quindi diventa un uso corretto ma anche un diritto per poter esercitare. La rimozione di quegli ostacoli che dicevamo prima passa anche dal fatto che si possa essere connessi e si possa utilizzare i servizi sotto questo aspetto. Io sono andata a vedere un po' il materiale, visto che il mio è l'aspetto pedagogico, didattico del corso, il materiale dell'anno scorso, perché non conoscevo la vostra associazione, quindi cosa avete fatto. E ho visto che la professoressa Venturi del Dipartimento di Chimica, che ha chiuso il corso l'anno scorso, e con questo intervento, la formazione dei bambini e dei giovani alla partecipazione e alla responsabilità per lo sviluppo sostenibile, quindi avete visto, ha già sviluppato il secondo tema dell'educazione civica. E praticamente cosa ci dice? Che il tema delle risorse del pianeta sotto il profilo dell'energia, cibo, ambiente e acqua è un tema adatto a qualsiasi livello scolastico a seconda del grado di approfondimento, e quindi è un tema, lo richiamava già lei l'anno scorso, ovviamente della chimica, della geografia, fisica, tecnologia, economia, lettere, arte, filosofia, ma anche dell'educazione civica, quindi c'era già stata un'anticipazione già da parte di questa professoressa che trattava argomenti scientifici, perché lei faceva riferimento all'agenda ONU 2030, che tra l'altro anche questa è oggetto dell'educazione civica, che nel Goal 4, nell'obiettivo a 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, e il 4 è l'istruzione di qualità. Però se noi li andiamo a guardare questi obiettivi, ci richiamano tantissimo la nostra Costituzione, perché diciamo la verità, anche se andiamo a leggere la dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU, siamo nel periodo dopo la seconda guerra mondiale, cioè il periodo della ricostruzione, dove i principi sono sempre gli stessi, perché vedete, sconfiggere la povertà, il primo punto, che ovviamente rientra in quel concetto di dignità umana, di sviluppo della persona umana. Sconfiggere la fame è la prima cosa, altro che articolo 36, no? È il primo aspetto. Salute e benessere, sapete che noi abbiamo un articolo 32 che è la tutela della salute, che garantisce la tutela a tutti, compresi gli indigenti, c'è proprio scritto così in Costituzione, ed è questo il welfare europeo che a mio avviso, insieme all'aspetto culturale e ovviamente di prima necessità, cioè il contrasto alla povertà anche alimentare, perché abbiamo anche quel problema, è uno degli elementi di civiltà più importanti, e anche questo anche per questo andrebbe discusso con i ragazzi, che magari sono giovani, si sentono invincibili, si sentono forti, ma fanno parte di una comunità, perché è un bene comune quello della tutela della salute che rischiamo di perdere. E anche l'aspetto dell'articolo 32 che dice che che la salute è un diritto individuale ma è anche un diritto collettivo, e da lì nasce il discorso delle vaccinazioni, che chiaramente quella libertà di un soggetto può venire sacrificata solo per esigenze di tutela dell'intera comunità. E quindi anche questo, leggerlo nella propria carta fondamentale, in quel famoso testamento, secondo me può aiutare nella riflessione sotto due profili, cioè che non vogliamo vivere, almeno io, in uno stato dove le persone indigenti non possono accedere alle cure di base, che questo è terribile, però esiste in paesi che sono convinti di essere altamente democratici, e nello stesso tempo il fatto che la propria libertà personale può subire delle limitazioni per il bene comune, perché anche questo è un concetto molto importante del diritto in generale, perché la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri, anche per la migliore convivenza possibile di tutti, soprattutto dei soggetti fragili, perché pensiamo anche al discorso delle scuole per rispetto alle vaccinazioni. Poi vedete, parità di genere c'è tutto, nella nostra Costituzione c'era già nel 48, anche all'interno della famiglia, poi ovviamente ci sono voluti degli anni per poterlo realizzare con le leggi, perché la Costituzione è un progetto che va poi attuato dal Parlamento con delle leggi, e tutto il resto, acqua pulita, quindi la tutela dell'ambiente, li potete leggere da soli, però l'agenda ONU 2030 fa proprio parte espressamente richiamata nella legge 92 del 2019 dell'educazione civica. Ecco, sempre la professoressa che abbiamo citato prima, ho preso questo discorso, che lei diceva: per quanto riguarda le risorse del pianeta, partire dal passato per discutere del presente e porsi il problema del futuro. Questo vale sempre per qualsiasi tema, e proprio per questo, rispetto all'educazione civica, vi volevo fare un po' di storia per dire che sono passati tanti anni, ovviamente non c'era l'agenda ONU 2030, però tante altre cose c'erano. E quindi cosa si imparava a scuola nel 1861? Perché sapete che parte il Regno d'Italia e la scuola ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione proprio della nazione. E quindi cosa insegnava? Leggere, scrivere, far di conto e comportarsi da gentiluomini. Quindi questo era l'importanza che si aveva insieme all'italiano e all'aritmetica, che erano le materie fondamentali, che poi anche adesso è la stessa cosa, e quindi era molto importante questo aspetto. Poi ho ripreso questo ordine del giorno di Aldo Moro, anche perché tra l'altro in questi giorni ci hanno proposto lo sceneggiato in occasione dell'anniversario, e effettivamente anche quello, perché non ce le ricordiamo tutta la storia, è stato un'opportunità di profonda riflessione. Però lui, da professore di diritto, tra l'altro da professore di diritto penale, ci dice: l'Assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano. È proprio questo il discorso del testamento, padri e madri costituenti, perché ovviamente c'era stato tutto quel discorso del compromesso costituzionale, ma noi la parola compromesso la usiamo in senso negativo. In realtà, in quella sede fu una parola estremamente positiva, perché si trattava di ricostruire un paese che aveva vissuto una guerra civile con questo progetto. E tra l'altro, visto che avete approfondito proprio quegli articoli 7 e 8, Pensate, una parte comunista, come poteva vivere l'inserimento di quel laicismo positivo, cioè che è stato molto positivo questo inserimento, ma riflettevo che è stato proprio frutto di un convincimento personale, perché in quell'assemblea costituente avevamo anche, pensate, riferito sempre alla scuola, l'allieva e il professore, e quindi mi riferisco a Dossetti e Nilde Iotti. Quindi il fatto di poter scambiare così a livello personale con un rapporto di fiducia poi durato tutta la vita, e non a caso una donna giovane, molto istruita, competente, che fece pressioni in questo senso per far capire l'importanza di riconoscere questo bilateralismo. Perché pensate, ad esempio, la Francia ha un principio di laicità ma negativa, cioè è indifferente l'aspetto della religione, non solo religione cattolica ma anche le altre religioni. Invece proprio anche quella è una riscoperta molto importante di come c'è stata questa discussione all'interno dell'Assemblea Costituente. E questo ordine del giorno di Aldo Moro, che allora era un giovane professore, appunto ci dà proprio il metro dell'importanza dello studio della Costituzione, che secondo me è rimasto invariato, perché è proprio quello che diceva Liliana Segre: la Costituzione, se il popolo la conosce, il mio dubbio solo che in pochi la conoscano, è quello il limite, ma la sentono amica, la vogliono difendere perché si sentono difesi. Perché effettivamente la preoccupazione, vi ricordate anche durante le elezioni, era quella di dire: vediamo chi ottiene la maggioranza dei 2/3, perché è con quella che si cambia la Costituzione. Altrimenti, se nella seconda votazione la legge costituzionale ha solo la maggioranza, poi il popolo si può esprimere con un referendum. D'accordo? Quindi la parola ritorna al popolo, perché sapete poi che in Italia la sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso il Parlamento, è una forma di democrazia indiretta, questo è l'articolo 1. E quindi di conseguenza la parola ritorna al popolo. Se invece in un'elezione una parte politica ottiene più dei 2/3, a quel punto può modificare la Costituzione, perché l'articolo 138 prevede una procedura rinforzata, quindi una doppia votazione a distanza non inferiore di 3 mesi, però se nella seconda votazione ci sono i 2/3 dei voti validi, a quel punto non c'è referendum, entra in vigore e quindi non c'è più la possibilità di modificare questa scelta. Andiamo bene come discorso, mi state seguendo? Perché io sto seguendo le slide che mi servono per mantenere un po' il filo.
Ti chiedo solo se non so se loro hanno voglia di chiedere.
Sì.
Hai pronosticato ancora, c'è un video.
Sì.
Tenendo presente che noi andiamo via alle 5:30, dandoti eventualmente la possibilità di replicare, valutati i tempi. Ecco,
adesso comunque praticamente siamo alla slide 20, quindi sono tutte citazioni queste, per cui ci sbrighiamo subito. Se qualcuno in effetti va via alle 5, il video dura 11 minuti, vero? Noi possiamo adesso a meno un quarto proiettare il video. Nel video ci sono anch'io 10 anni fa, la pettinatura e gli orecchini sono gli stessi, non mi tocco gli occhiali. Però, guarda, mi sono spesa in prima persona, però effettivamente è stata una grandissima opportunità di riflessione che voglio condividere con voi, perché è nata nella scuola con proprio protagonisti della scuola, e quindi poi lo direte voi, adesso non lo voglio usare. E quindi facciamo così, però per 5 minuti posso leggere le altre citazioni.
Ti davo solamente.
No, certo, però anch'io poi volevo finire presto per poter dibattere. Ecco, anche questa Don Lorenzo Milani, un'altra materia che non fate, educazione civica. Qualche professore si difende dicendo che la insegna dentro altre materie. Se fosse vero sarebbe bello. Anche questo dà un po' quell'idea di come dovrebbe essere, perché abbiamo detto competenza trasversale. Ecco, qui è solo la carrellata storica che non vi sto a commentare, perché vedete, dopo quella proposta, l'inserimento vero e proprio, la proposta è del 47, quindi in sede di assemblea costituente, arriva 10 anni dopo, come tante altre riforme, e nel 58 abbiamo i programmi per l'insegnamento dell'educazione civica. Poi nel 63 la scuola media, altri programmi nel 79, poi si comincia a chiamare educazione alla convivenza democratica nell'85 con i nuovi programmi per la scuola primaria, poi nello statuto degli studenti e delle studentesse, è il famoso discorso di formazione alla cittadinanza, la scuola come palestra, educazione alla convivenza civile, vedete ha cambiato nome, cittadinanza e costituzione, che è stato l'argomento che ho portato io all'orale quando ho fatto l'esame da dirigente scolastico, ho scelto proprio cittadinanza e costituzione per fare questo discorso un po' anche storico, e l'introduzione all'esame di Stato nell'ambito di cittadinanza e costituzione, e poi la legge di adesso. Quindi voi ve la guardate da soli perché avete tutti i riferimenti, tra l'altro le linee guida sono fatte molto bene, e c'è, non so se avete partecipato anche a qualche corso di formazione, perché sapete che quando c'è qualche riforma di pari passo vanno anche dei piani di formazione per i docenti, ed è inserito, deve essere inserita l'educazione civica anche nei documenti strategici. Infatti c'era il discorso che nell'aggiornamento del RAB, e quello magari lo teniamo gli ultimi 10 minuti se qualcuno vuole ragionare sui documenti della scuola, andava inserito proprio l'introduzione dell'insegnamento trasversale di educazione fisica con priorità, traguardi e obiettivi di processo nell'area competenze chiave europee, e di materiali che trovate nelle 50 slide successive che io ho preso da una collega ispettrice che è Franca Darè, e vi danno proprio gli strumenti pratici per fare queste modifiche nei vostri documenti. Ecco, qui siamo alla video intervista, la slide 30, che appunto è stata realizzata dalla classe 4F del liceo Laura Bassi di Bologna, con il coordinamento di una professoressa di religione, quindi abbiamo proprio, siamo nell'argomento, e adesso vedo se riesco a farlo partire io. Riusciamo a spegnere quelle luci che forse si vede meglio?
A pensare.
La connessione di internet non è attiva. Prima abbiamo guardato tutto il campo. Allora, intanto che ripristiniamo la connessione, vi dico l'intervista su cosa dovete. Abbiamo avuto l'opportunità per diversi anni di insegnare diritto in compresenza con storia, ed è stata un'esperienza, veramente un valore aggiunto incredibile che non si è verificato in altre situazioni. Ma questo perché? Perché a mio parere l'aspetto umano è fondamentale, cioè neanche nei consigli di classe, a volte ci si prende, si lavora benissimo, altre volte invece il fatto di stare in classe insieme può essere un grosso problema. Nel nostro caso ha dato un valore aggiunto incredibile. E pensate anche su questo aspetto, perché la collega di storia, io ero l'insegnante di diritto, la collega di storia aveva un cugino, figlio di un soldato deportato nei campi di concentramento in Germania. Questo, il cugino, suo padre, che era del 1914, era un geologo, che era stanziato a Cefalonia, e aveva il compito di seguire con una macchina fotografica un po' sia i rilievi topografici ma anche un po' la vita militare. E quindi anche lui, dopo l'8 settembre del 43, avviato ai campi di concentramento, mentre mio padre era a Bologna in caserma militare, quindi quello era un ufficiale geologo, e mio padre invece era un soldato semplice, fotoelettricista, che ancora non so esattamente la mansione in cosa consistesse, perché l'ho letta su questo statino matricolare, e anche lui purtroppo lo stesso anno di nascita, entrambi del 1914, c'è scritto 9 settembre del 43, deportato in Germania. E il cugino di questa mia collega, con la sua macchina fotografica, l'ha nascosta in pezzi, l'ha portata nel campo e ha potuto attraverso questa macchina documentare la vita nel campo, e ha fatto anche delle foto così provocatorie, insomma, rispetto a alcune cose che potevano avere anche un significato un po' anche ilare, così un divertimento all'interno del campo. E attraverso lui è tornato che era 40 kg e mio padre 38, quindi nel fisico entrambi annientati, però dopo non vi voglio spoilerare il video, vi dico, ci ha accomunato questo fatto. Il geologo è riuscito poi a pubblicare anche un libro che trovate presso la biblioteca del Parli, via Sant'Isaia, che è un libro veramente molto bello, che si chiama Vialli, il geologo, e quindi abbiamo trovato una regista che ci ha messo in comunicazione, abbiamo fatto un dialogo, riflessione, un'intervista con questa classe proprio sull'esperienza dei nostri padri, entrambi del 1914, e adesso vediamo cosa è venuto fuori.
Le foto sono fatte dai ragazzi, per cui, e anche, anche il montaggio l'abbiamo poi fatto insieme.
Adesso mi metto anch'io come spettatrice.